Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Ben trovati agli ascoltatori che seguono questo spazio che dedichiamo alla nostra città. Con noi oggi il giornalista Renato Vertunni. Renato, benvenuto.
Grazie, saluto tutti quanti.
Dunque, 161 anni dalla fuga di Papa Pio IX a Gaeta, che poi fuga non è.
Sì, dunque, a questa uscita del Papa da Roma avvenuta nel novembre del 1848, io devo fare una premessa. L'epoca in cui è successo questo fatto, i regnanti dell'epoca, e il Papa era un regnante, erano in pericolo di vita avanti alle sommosse popolari. Era di pochi decenni la questione francese, erano altri fattacci successi nel frattempo. Allora si consigliò il Santo Padre di lasciare Roma e vedremo poi le ragioni. La presentazione invece devo presentare una certa Teresa Giraud. Teresa Giraud chi era? È stata una protagonista e anche collaborò al piano di uscita dal Papa di Roma. Teresa Giraud era una ragazza romana, figlia del signor Giraud, che era un uomo di spettacolo, faceva le scenografie per lo spettacolo, e la Teresa Giraud, che è uscita 16 anni dal convento, si sposò un archeologo inglese, un certo Rodwell, e un signore di una certa età, come sua sposa per 7 anni, poi morì, si ritirò a vita privata perché aveva fatto un salotto molto importante, culturale, eccetera. Dopo 6 anni, la Spower, si sposò questo Spaur. Spaur era un diplomatico bavarese a Roma.
E cosa c'entra questo con il Papa Gaeta?
Ecco, c'entra perché la Spaur, Teresa Spaur, fu una protagonista. Cosa successe? Dunque, vediamo la storia del Papa Gaeta. Il Papa, a metà di novembre, il popolo richiede la Costituzione, il Papa ci pensa sopra, come tutti i sovrani dell'epoca, i sovrani preunitari ci pensavano alla Costituzione, anche perché la Costituzione non era ben vista dagli austriaci e quindi non volevano inimicarsi gli austriaci. Quindi praticamente stava pensando sopra questo fatto della Costituzione, però fece come suo primo ministro un certo Pellegrino Rossi. Pellegrino Rossi era un murattiano, ossia era un uomo del governo di Murat a Napoli, quando c'era Napoleone, quindi era un uomo avanzato. Però questo murattiano, ossia questo Pellegrino Rossi, non era ben visto dai romani, talmente poco ben visto che lo ammazzarono. Come lo ammazzarono? Questo qui andava al consiglio del governo a palazzo della cancelleria. Una mattina, quando uscì di casa, notò che la Guardia Nazionale non gli aveva reso gli onori.
Quindi capì che c'era qualcosa che non andava.
Puzza di bruciato, dico a Roma. Allora, arrivata a palazzo della cancelleria, si fu aperto il portone, entrò la carrozza e appresso la carrozza una massa di gente vociante e urlante. Il Pellegrino Rossi fu trascinato fuori dalla carrozza e accoltellato. E oggi il Pellegrino Rossi riposa nella chiesa attigua a questo portone, una chiesetta del palazzo della cancelleria, c'è la salma di quel povero Pellegrino Rossi.
Torniamo allora a Papa Pio IX.
Ci stiamo arrivando, perché il Papa ha avuto questa notizia, si terrorizzò perché capì che il popolo era in sommossa. Allora si chiuse bene in Quirinale, dove abitava, e si discusse sul fatto se era opportuno che il Papa lasciasse Roma, visto che il popolo era inferocito per questo fatto della Costituzione non data, che l'uccisione di Pellegrino Rossi, eccetera. Allora, cosa successe? Che il Consiglio degli ambasciatori delle potenze amiche, ossia Germania, Baviera, Austria, Spagna e Francia, si riunirono per fare un piano per la fuga del Papa. doveva andare in Spagna, c'era detto troppo lontano, non ce la fa, in Francia pure non ce la fa. Allora cadde l'opportunità di farlo andare a Napoli.
Ma non ce l'ha fatta perché? Quali erano i problemi che impedivano a Pio IX di andare in Francia o in Spagna?
Il trasporto. Uscito da Roma lo avrebbero subito preso, uscito dal Quirinale avrebbero preso subito i rivoluzionari che volevano la Repubblica Romana, capito? Questo è il rischio del Papa. Però questo pontefice aveva studiato col cardinale Antonelli, segretario di Stato, grande segretario di Stato, aveva studiato la fuga, dico anch'io, a Gaeta. Allora bisognava però farlo uscire dal Quirinale, e non era una cosa facile farlo uscire dal Quirinale indenne. Allora si studiò un piano. Il piano era questo: il console di Baviera, lo Spauer, avrebbe interessato alla questione della moglie. La moglie, che era una donna brillantissima, intelligentissima, aveva un cognome straniero perché Giroma, però era romana brillante, eccetera. Accettò l'impresa e vedremo come si costruì l'impresa. Il giorno del 24, la sera, il pomeriggio del 24 novembre, l'ambasciatore di Francia chiede udienza al Santo Padre al Quirinale. Il Quirinale era sorvegliato nell'interno, poi nel cuore vicino al Papa, dalla fedelissima Guardia Svizzera. Intorno c'era la Guardia Nazionale, e la Guardia Nazionale non era di grande affidamento, erano quelli che avevano puntato il cannone contro il criminale, insomma c'erano delle fronde fra di loro, e quindi il Papa non si fidava della Guardia Nazionale, si fidava ovviamente solo degli svizzeri. E allora fu fatto questo congegno, questo piano. L'ambasciatore di Francia andò, chiese udienza, attenzione alle ore, erano le 17 del 24 novembre. Andò nella stanza del Papa, e la porta fu accuratamente chiusa, e trovò il Papa che aveva cambiato vestito. Ossia il Papa andava sempre.
Quindi pronto per partire?
Sì, era sempre vestito di bianco il Papa, no? Questa volta era vestito di nero come un prete qualunque, con una mantella e un paio di occhiali, in modo che fosse meno visibile, almeno da lontano. L'ambasciatore salutò il Papa e rimase lì, perché rimase l'ambasciatore solo nello studio del Papa per un'ora. Il Papa, nel frattempo, portato da alcuni fedeli, fu avviato verso una porta d'uscita che ancora c'è, e che è una viuzza che da quattro fontane volta a destra e raggiunge via 20 settembre. Lì c'è una porticina e lì c'è una carrozza a aspettarlo. E lui percorse tutto questo, oggi si chiama la Manica Lunga, allora si chiamava il Corridoio degli Svizzeri. Non è mica tanto semplice, è un pezzo molto lungo, si tratta di percorrere una buona parte di via 20 settembre. Arrivato alla porta, uscì velocemente e si imbucò in questa carrozza che partì. Partì, era la carrozza dello Spauer.
Che aveva la carrozza del?
Dello Spauer, dell'ambasciatore bavarese.
Sì.
E aveva, fuori proteggio ovviamente, il simbolo della Baviera. E quindi il Papa stava tranquillo lì dentro. E questa carrozza trasportò velocemente il Papa alle 5:15.
Attraverso quale strada, lo sai?
Ecco, sì, fece quattro fontane e poi raggiunse via del Colosseo, e a via del Colosseo a un certo punto aveva un incontro con lo Spauer, che era andato con un'altra carrozza sua a prenderlo. A questa, la carrozza del Papa ritornò indietro, e lo Spauer prese il pontefice, lo mise sulla sua carrozza, un'altra carrozza, sempre della Baviera, e lo portò fuori a Porta San Giovanni. La cosa era difficile, perché a Porta San Giovanni c'era un controllo, e il controllo passò indenne perché era la carrozza dell'ambasciatore della Baviera, e così fu messo fuori di porta. A questo punto doveva raggiungere, in una località prestabilita, tu pensa i tempi come erano, e andava tutto con l'orologio, perché non c'erano i telefonini, non è che sta arrivando, no, era tutto a tempo di orologio, di un tempismo preciso e una disciplina notevole da parte degli esecutori, che non erano poi molti, la cosa era riservatissima.
Quindi una cosa ben organizzata.
Come?
Era una cosa ben organizzata, nonostante...
E fu la Teresa che organizzò tutta questa cosa meticolosa. E questa carrozza partì dalla Piazza San Giovanni e andava, doveva raggiungere Ariccia, dove in un posto prestabilito c'era finalmente la contessa. E così la carrozza arrivò, penso, verso già notte, perché siamo in novembre, quindi si fa notte presto, quindi da Porta San Giovanni alla Ariccia ci vogliono almeno 3 ore, quindi verso le 9:30, le 10 devono essere arrivati alla Ariccia. Arrivati alla Ariccia, lui montò nella carrozza della moglie dell'ambasciatore, la Teresa Spauer. Però, ecco, la cosa curiosa era che nella carrozza, oltre ad esserci la signora, c'era il figlio, il bambino, di 10 anni, con il suo precettore, che era un prete. Quindi la comitiva si era confusa. C'era la moglie dell'ambasciatore, Spauer, c'era il Papa, un vecchio prelato, e un giovane prelato, censore del bambino, e il bambino. Questa carrozza doveva passare il confine, e ecco perché era stata fatta questo cambiamento di carrozze, con questa carrozza, su questa gente che confondeva in fondo la presenza del pontefice.
Sembrava una famiglia, insomma.
E così partivano, facendo la fettuccia di Terracina, insomma, praticamente, per andare a Formia, che allora non si chiamava Formia, ma si chiamava Mola di Gaeta. In tutto questo viaggio, che durò una notte, perché arrivavano a Mola di Gaeta, che erano le 5:30 del mattino dopo, non si dice che cosa successe, perché come si fece il cambio di cavalli, non si dice. E inoltre sia Sua Santità sia gli altri componenti hanno avuto necessità di sosta, penso, ecco. Ma tutto questo non viene detto e non viene tralasciato, invece è importante, perché potevano in queste soste essere scoperti. Alla Riccia, poco dopo Riccia, la carrozza fu fermata da alcuni carabinieri pontifici, che non riconobbero ovviamente il Papa, e la lasciavano andare, perché era un po' strano che una carrozza di quel genere viaggiasse la notte, capito? E così continuò il viaggio fino a Mola di Gaeta. A Mola di Gaeta era già arrivato, non so come, forse il giorno prima, il cardinale Antonelli, che baciò la mano al Papa, era molto contento che fosse arrivato lì. Arrivato a Mola di Gaeta, però, aveva già passato, era il confine con lo Stato Pontificio, quindi praticamente avevano passato già il confine. Il cardinale Antonelli in compagnia del segretario generale dell'ambasciata di Spagna. Erano tutti e due arrivati a Gaeta prima, però, a Gaeta, a Mola di Gaeta. Mola di Gaeta era oltre il confine, quindi passato il confine, la Spauer diede un gran sospiro e il Papa gli disse, dice: signora, ci ha protetto, aveva una reliquia di un santo spagnolo che era stata donata a un pontefice precedente a lui, che era stato rifiutato in Francia, e aveva sempre seguito a lui. E il Papa la volle portare con sé, questa reliquia. E dice: la Madonna ci ha assistito, disse il Papa. E infatti ci ha assistito, perché anche al passaggio del confine dello Stato Pontificio con quello borbonico non ebbero grane. E a quel punto venne però avvisato il generale comandante la fortezza di Gaeta, che non sapeva che doveva arrivare il Papa, sapeva che c'era questo strano convoglio che aveva passato il confine. Arrivato a Gaeta, alloggiò subito tutti quanti all'hotel Giardinetto, in modo da riposarsi e in attesa del re. Quale re? Ferdinando, il re di Napoli.
Non c'era nessun contrasto fra Papa Pio IX e Ferdinando II?
No, nessun contrasto, anzi erano amici, ma il re era partito da Napoli a mezzanotte su una nave militare che l'aveva portato direttamente a Gaeta. Era il Tancredi.
Questo proprio per accogliere il Papa?
No, per accogliere il Papa, per andare a ossequiare l'arrivo del Papa. Il Papa rimaneva a Gaeta, era stato stabilito. Tu pensate voi i sincroni di questa operazione, come sono stati perfetti, senza nessun servizio e senza telefonie e senza radiotelefoni. E quindi è stata poi una cosa congegnata e ha funzionato tutto perfettamente. E tant'è vero che il re, preso il Tancredi, la nave, arrivò a mezzogiorno a Gaeta e io seguivo il re e lo andò a trovare all'albergo Giardinetto. Lì c'era già il comandante tedesco della fortezza di Gaeta, che aveva subodorato che c'era qualche cosa di strano e stava nei pressi. Arrivato sulla maestà, il Papa si incontrarono e il re lo accompagnò alla fortezza dove lui prese residenza. E a questo punto la Spaur fece l'inchino a Santo Padre, si fece dare la benedizione, il Santo Padre la ringraziò moltissimo per la sua attività di collaboratrice in questa uscita da Roma, e la Spaur col bambino se ne ritornò a Roma.
Però, quanto tempo rimase Pio IX a Gaeta?
Non rimase qualche mese, perché poi dopo lui si trasferì direttamente a Napoli, non so dove, però si rimase qualche mese. Questo periodo in cui stava a Gaeta arrivò anche Leopoldo II di Toscana, non tanto per salutarlo quanto perché anche lui era partito da Porto Santo Stefano in seguito a una rivoluzione del 49 a Firenze, quindi aveva anche lui preferito assentarsi un momento dalla città. Quindi lui stette un certo periodo a Gaeta, però fu 5-6 mesi, ma dopodiché si trasferì direttamente a Napoli. Adesso dobbiamo vedere una cosa, che c'è stato un episodio, quando il Papa è partito da Roma, a depistare la sua partenza in carrozza verso Gaeta, era stato un movimento di uscita dal Quirinale di materiale diretto a Civitavecchia.
Quindi hanno confuso? Eh? Hanno un po' confuso le acque?
No, aveva mandato a Civitavecchia il suo personale privato e i bagagli suoi. Allora pensavano tutti che il Papa stesse per partire da Civitavecchia, invece no, lui è andato a Gaeta, capito? E quindi era molto sorvegliato quella strada. E lì fu una nave pontificia che portò il materiale dal porto di Civitavecchia al porto di Gaeta. E arrivò il 27-28 il giorno dopo. Quindi fu una cosa, anche questa è fatta in sincrono, e fu un piano perfetto, perché c'era pure la nave che aveva azioni di pistaggio, capito? E così è avvenuta la uscita del pontefice da Vaticano.
Quindi questa è la storia della, diciamo, della fuga, ma tu appunto hai corretto, non una fuga, ma un trasferimento di Papa Pio IX dal Quirinale fino a Gaeta.
Esatto. E poi lui stette a Gaeta, e quando Oudinot, il generale francese, gli comunicò il 3 luglio del 49 che Roma era libera e poteva tornare a Roma, lui lo ringraziò e disse che sarebbe tornato dopo poco tempo. Perché non tornò subito il Papa? Perché volle far fare il trasferimento della sua sede dal Quirinale al Vaticano, perché il Vaticano era in posizione molto più difendibile, come poi ha dimostrato anche dopo, rispetto al Quirinale. Il Quirinale aveva tutta la parte a nord che confinava con la città, la parte nord del Quirinale da su Piazza di Treve, cioè quasi, insomma, praticamente. Quindi non è difendibile da un punto di vista militare, e quindi il Papa preferì avere una zona con un vuoto intorno. Infatti il Vaticano dai borghi, facendo tutto il giro, arrivando fino al Passetto, era completamente libero, c'era solamente campagna, e quindi preferì il Vaticano, però doveva essere difeso, e quindi si preparò l'uscita vera del Papa dal Quirinale al Vaticano. E qui dove arrivò invece, dopo 17 mesi dall'uscita di Roma, arrivò praticamente 1850, il 12 aprile del 1850, quindi fu fuori di Roma 17 mesi il Papa, ecco.
Possiamo concludere qui, Renato, questo viaggio del Papa a Roma, Gaeta, Gaeta, Roma?
Sì, Gaeta, Napoli. Lui a Napoli fu ricevuto varie volte dal re, e scoprì la ferrovia sulla Napoli Portici. Insomma, lui a Napoli fece anche una vita sociale, oltre che religiosa, ovviamente. Vita sociale alla corte, era l'ospite del dolore del re, insomma, ecco, di Ferdinando II. Ecco perché poi dopo lui ospitò invece il re Francesco II a Roma, proprio al Quirinale, dopo che questo andò via, dopo che fece la difesa gloriosa di Gaeta, Francesco II, da Gaeta, e venne a Roma. E qui bisognerebbe ricordare un'altra donna.
Non abbiamo tempo.
No, due parole, la principessa Sofia, che ha 21 anni, praticamente diresse la difesa del forte di Gaeta. Ma questa è la storia borbonica di cui parleremo un'altra volta. Per ora ci fermiamo a Pio IX, alla sua grandezza e all'assenza da Roma per 17 mesi per salvare il suo regno e il suo trono.
Renato, grazie per essere stato con noi, alla prossima volta, grazie molte.
Grazie a tutti, arrivederci.
Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertonni ed Eliana Storri.